Ciao a tutti e benvenuti alla nuova stagione di Radio Sier, il vostro podcast preferito che potete ascoltare su tutte le maggiori piattaforme e sul nostro sito sier.it. Ancora una volta qui con voi ci sono Attilio e Livia, pronti ad accompagnarvi in questo bellissimo viaggio con ospiti sempre più speciali.
Un saluto agli ascoltatori del podcast che fa parlare, incuriosire ed appassionare ancora di più al meraviglioso mondo dell'embriologia e della medicina della riproduzione.
Cari ascoltatori di Radio Sier, benvenuti a questa nuova puntata. Con noi oggi c'è il dottor Cavazza, Tommaso Cavazza, direttamente dalla Germania. E attualmente ha una posizione di postdoc al Max Planck Institute nel Dipartimento delle Emigliosi, giusto?
Corretto.
Corretto. Benvenuto, Tommaso.
Benvenuto.
Grazie.
Allora, Tommaso oggi affronterà un argomento molto interessante, secondo me, che a noi biologi e embriologi ci interessa particolarmente, che è proprio quello della meiosi / mitosi. E io darei subito la parola a Livia con la prima domandina, dai.
Domandina per rompere il ghiaccio un po'. Quindi nel campo dell'embriologia, qual è e come si passa dalla meiosi alla mitosi e quali sono i processi mitotici a cui va incontro l'embrione?
Allora, la prima domanda penso che sia di difficile risposta perché è sostanzialmente un campo di ricerca. Si parla di transizione dalla meiosi alla mitosi perché, per quanto formalmente dopo la fecondazione la cellula farà solo delle mitosi, quindi sono tutte mitosi, però dal punto di vista del meccanismo, dei componenti che sono attivi, è una transizione più graduale. È appunto ancora studiato, nel senso che si cerca di capire quali sono questi fattori che vengono progressivamente persi delle caratteristiche della meiosi e quali sono che invece vengono mantenuti più avanti. Forse la cosa più intuitiva da capire è che la dimensione dello zigote, quindi dell'uovo fecondato e dell'uovo stesso, è esattamente la stessa. Dopo la prima divisione due cellule figlie avranno un volume di 50%, però dal punto di vista della dimensione assoluta rimangono delle cellule molto grandi rispetto a quelle del nostro corpo. E credo che dopo probabilmente la terza, quarta divisione iniziano a diventare più di una dimensione simile a quella della maggior parte delle cellule del nostro corpo, quindi probabilmente si potrebbe dire che la terza, quarta divisione diventeranno più delle mitosi, in senso, diciamo, da libro di testo. E la seconda domanda è il numero di divisioni totali. Allora, io da ragazzino ero bravo in matematica, adesso non più, però si fa una potenza del 2 perché ogni volta si dividono in 2, se tutto va bene. E secondo me una blastocisti avrà sulle 250-500 cellule, per cui siamo sulle 2 alla 8 divisioni.
Beh, una blastocisti molto molto espansa, direi, dai.
Quante ne ha? Allora, ne ha meno, vedi?
Naturalmente queste divisioni, sia meiotiche che mitotiche, sono suscettibili ad errori. E io ti ho sentito parlare a una relazione che ho avuto al congresso Sier a Roma, che è piaciuta tantissimo, ed è il motivo per cui ti abbiamo invitato a questa intervista, perché ci è colpito tantissimo con la tua relazione. E però volevo chiederti in realtà quali potrebbero essere gli errori più frequenti a cui va incontro appunto l'embrione.
Allora, quando si parla di errori mitotici, sostanzialmente bisogna tenere in conto qual è la cosa fondamentale della mitosi, che è la separazione dei cromosomi che vengono duplicati precedentemente nelle due cellule figlie. Quando qualcosa in questo aspetto va storto, vuol dire che un cromosoma, per esempio, viene, invece di essere dato a una cellula figlia, viene dato all'altra e quindi si crea quello che si chiama aneuploidia, cioè il contenuto cromosomico delle due cellule è diverso. E dagli studi di sequenziamento, quindi non dal mio lavoro, questi errori sono relativamente frequenti in tutti i vari stadi dello sviluppo embrionale, per cui tanto nello zigota quanto negli stadi successivi. E il mio lavoro qui al Max Planck si è concentrato sul capire quali sono le cause degli errori di separazione, di segregazione, si dice, dei cromosomi nella prima divisione, ed è, abbiamo scoperto un meccanismo particolare che riguarda sostanzialmente la distribuzione dei cromosomi dentro i nuclei prima dell'inizio della divisione cellulare. Questo però è per forza, per definizione, qualcosa di specifico dello zigote, perché solo lo zigote ha due nuclei, mentre tutte le altre cellule ne hanno solamente uno, se tutto va bene. E questo vuol dire che ci sono degli altri meccanismi che sono per qualche motivo inefficienti, inefficaci, e non sono ancora stati caratterizzati. Andando nel tecnico, c'è quasi sicuramente... si parla di spindle assembly checkpoint, che è un meccanismo per controllare che tutti i cromosomi siano allineati al centro del fuso mitotico prima della separazione dei cromosomi, e questo meccanismo nelle cellule somatiche, quindi nelle cellule del nostro corpo, normalmente funziona molto, in maniera molto efficace, e anche se un solo cromosoma non è nella posizione corretta, blocca la divisione finché questo non è stato collocato in maniera corretta, attaccato in maniera corretta. E probabilmente negli embrioni questo sistema è meno efficiente, e una delle cause potrebbe essere proprio perché queste cellule sono molto grandi e quindi la trasmissione del segnale è meno efficace che in cellule più piccole. Quando si parla di divisione si pensa sempre ai cromosomi, in realtà ci sono anche altri fattori. Se vuoi, appunto, una delle cose è, si può pensare appunto alla dimensione delle cellule, cioè non tutte le divisioni possono essere simmetriche. In teoria l'embrione si dovrebbe dividere sempre simmetricamente, ma ogni tanto non avviene. Negli zigoti umani succede, saprete meglio voi di me, abbiamo capito, tra il 5 e il 10% delle volte gli embrioni si dividono in maniera tripolare, per cui invece di due cellule figlie se ne formano tre. Insomma, tutti questi errori sono altrettanto importanti quanto la composizione dei cromosomi.
Tommaso, ti chiedo anche, visto che hai accennato al fatto all'errore della prima segregazione cromosomica, avviene di più l'errore durante la segregazione, durante la prima divisione meiotica o durante la seconda divisione meiotica? Perché questa domanda in realtà è una domanda che mi sono ritrovato in un quiz, a cui ho dovuto dare una risposta di cui ancora non so se ho risposto correttamente oppure no, quindi magari mi dai una mano tu.
Allora,
nello specifico il quiz parlava della sindrome di Down e chiedeva se era causata maggiormente durante la prima divisione o durante la seconda.
Non ti so dare una risposta bianco-nero, però ti posso dire, allora, io mi sono sempre occupato più della parte del, diciamo, quando la transizione meiosi-mitosi inizia, mentre il resto del laboratorio qua, appunto, il laboratorio, il dipartimento di meiosi si occupano tutti di questo tema. Però tutti quelli che studiano meiosi in realtà studiano sempre la prima meiosi. Quindi non ci sono così tanti dati dal punto di vista... di microscopia, quei topi, così via, su quello che accade, su quanto siano frequenti gli errori nella prima o nella seconda divisione. Ci sono sempre queste due grosse famiglie di errori, che sono gli SCCs, quindi la separazione prematura dei cromosomi, che quindi è un problema in realtà per entrambe le divisioni, e poi c'è invece la non separazione. Credo che i dati di sequenziamento probabilmente hanno una risposta, però anche qui nel laboratorio nessuno, almeno l'ultima volta che ho fatto questa domanda, nessuno ha dato una risposta conclusiva, per cui credo che sarei interessante di sapere qual è la risposta del tuo quiz.
Ah, ti farò sapere.
Fammelo sapere.
Prima o poi mi arriverà la risposta e ti faccio sapere, dai.
Volevo sapere io, no? Sempre in relazione al tuo talk che hai presentato al Congresso Nazionale SIER di quest'anno, che abbiamo tutti seguito con estremo interesse, e appunto tu hai parlato dei meccanismi di correzione, no? Quindi facendo un breve elenco, quali sono? Ed inoltre volevo anche sapere se e come questi meccanismi di correzione possono essere poi visualizzati anche sperimentalmente.
Sappiamo bene, Tommaso, che non è proprio il tuo campo di studio questo, però ecco, volevamo proprio sapere da te come, cosa puoi dirci, il tuo parere, ecco, una tua opinione in merito.
Diciamo che credo che sia una domanda scivolosa, per cui spero di non scivolare con la mia
Ma noi siamo fatti un po' così, ogni tanto mettiamo qualche buccia di banana per
il punto di vista. Allora, prima di tutto... Cioè, secondo me è bene capire che non ci sono meccanismi di correzione attiva dove una mano magica toglie un cromosoma in eccesso. Cioè, se allora sindrome di Down, per esempio, vuol dire trisomia 21, per cui che una delle due divisioni meiotica ha avuto un problema, per cui l'ovocita dopo la fecondazione si è ritrovato con una copia extra del cromosoma 21. Quindi ne avrà due più quella di contributo paterno, per cui quell'embrione inizia le sue divisioni con tre copie del 21. Se, per esempio, nella prima divisione, per maniera casuale, quel cromosoma venisse missegregato, quindi entrambe le copie del cromosoma 21 duplicate, le due copie extra, finissero solo a una cellula figlia, allora la seconda cellula avrebbe il corredo cromosomico corretto. Visto che gli errori accadono, almeno questo è quello che io ho visto nei miei video e sappiamo comunque dai dati di sequenziamento che gli errori accadono, probabilmente a livello statistico è possibile. Non so se mai nessuno ha calcolato la frequenza. Di nuovo, credo che dai dati di sequenziamento forse si può inferire qualcosa. Però di sicuro non esiste un meccanismo cellulare che va a vedere quella cellula ha un cromosoma 21 di più, quindi 3 invece che 2, eliminiamolo. Questo non c'è. C'è un altro tipo di correzione, sempre se vuoi in qualche modo spontanea, che è quella di cui si discute molto per quello che riguarda gli embrioni mosaico, no? Quindi dove c'è una popolazione, un embrione mosaico e contiene una popolazione di cellule euploidi, quindi vuol dire con 23 copie di cromosomi, 23 della madre, 23 dal padre, e cellule aneuploidi, quindi con un cromosoma in più o in meno, o di più da qualche parte. E in generale quello che si, appunto, sempre qui dai dati di sequenziamento, pare che le cellule dell'inner cell mass, per cui quelle che costituiscono poi realmente l'organismo, tendano ad avere dei tassi di aneuploidia inferiori a quelli del trofectoderma nei mosaici. Quindi sembrerebbe che c'è un qualche tipo di pressione selettiva. Questo è stato studiato in parte nel topo o con degli approcci che vengono chiamati organoidi, quindi con cellule umane che vengono trattate in alcuni modi, staminali umane che vengono trattate per organizzare delle blastocyst-like structures. E l'approccio che è stato fatto in entrambi i casi è di mettere un farmaco per aumentare gli errori mitotici, quindi per far sì che ci siano più aneuploidie. In entrambi i casi quello che si è visto è che la presenza di tanta aneuploidia blocca l'assemblaggio della blastocisti, ma soprattutto che le cellule aneuploidi possono ancora differenziare in direzione del trofectoderma, ma hanno più problemi a differenziare verso l'inner cell mass. Per cui sembra che ci sia un qualche tipo di pressione selettiva che effettivamente segrega le aneuploidie verso il trofectoderma, come se fosse una specie di spazzatura, e tiene le altre, le buone, le euploidi, per l'inner cell mass. Su questo voglio sottolineare che il meccanismo degli organoidi sono organoidi e quindi non partono dallo zigote ma partono da cellule staminali. E per quello che riguarda i topi, nei topi la frequenza di aneuploidia è molto inferiore, per cui in realtà quello che accade realmente non lo sappiamo. Sempre nei topi si è anche visto che esistono meccanismi di apoptosi e autofagia, quindi praticamente che distruggono preferenzialmente le cellule aneuploidi. Dal punto di vista della ricerca di base è tuttora un campo discusso. C'è anche per esempio un'ipotesi che è molto interessante, che il fatto che nel trofectoderm ci siano più cellule aneuploidi favorisce l'implantation, perché è una specie di processo tumorale dove le cellule devono invadere l'utero o l'endometrio, qui io già inizio a perdermi, e quindi
benissimo.
L'invasione è una cosa tumorale dove ci sono altri tassi di aneuploidia. Sono tutte ipotesi.
Beh, un campo di studio molto vasto e davvero molto molto interessante. A me piace tantissimo anche l'idea proprio di come la blastocisti, nella mia testa, perché naturalmente non credo che ci siano studi a riguardo, riesca a capire quale cellula sia opportuna o no da tenere e quelle non opportune le scarta. Tant'è vero che spesso ci troviamo molte cellule di scarto, ma già come nella non inclusione della morula. A livello della morula molte cellule vengono scartate.
Esatto, noi non sappiamo chi sono quelle cellule, no? Per cui in realtà, chi lo sa, magari sono cellule euploidi buone, non lo sappiamo. Quello che è chiaro è che se una cellula, per esempio, ha tanti micronuclei, dentro i micronuclei ci sono, di solito avviene più danno al DNA e questo può attivare dei segnali cellulari che possono in qualche modo colpire la vita di questa cellula, per cui la cellula tenderà a per esempio attivare l'apoptosi, che è un pathway che porta alla morte cellulare, o per esempio quando la morula ha questo processo di compaction che vuol dire che praticamente le cellule, da essere più o meno individuali, fanno una specie di tessuto e quindi magari per poter fare questo passaggio devi attivare alcuni processi trascrizionali, alcuni programmi genici, e può darsi che se ci sono stati dei problemi precedentemente questi processi non riescano ad essere attivati nel tempo corretto e quindi semplicemente questa cellula non riesce a formare il tessuto insieme alle altre. Però insomma, mi piacerebbe studiarlo nel futuro per dire che anche a me interessa molto.
Sicuramente è davvero molto interessante e avrà molti risvolti in futuro, secondo me è una in rapida espansione questo ramo di ricerca, veramente tanto, anche perché secondo me è quello che ci manca, perché ormai la ricerca sta andando molto bene, secondo me, avanti, i campi di studio sono tanti e questo pezzettino qua è come se l'avessimo bypassato, forse per la difficoltà proprio tecnica nello
ci studiare. Sono degli studi, passo nel ruolo di intervistatore, ci sono degli studi dove le cellule espulse dalla blastocisti o dalla morula sono state sequenziate.
Volevo chiederlo a te perché speravo che tu mi dissi questa risposta, quindi io non te lo so dire, ipotizzo di sì, ma non...
Io qualcosina ho visto, qualcosina c'è in giro, però ovviamente essendo prodotti di scarto comunque pure andarli a analizzare non è stato facile, perché comunque deve arrivare il momento esatto per analizzarli, però io qualcosina ho letto, adesso non ti sarebbe riportare i paper proprio precisi, però sì.
Voi che siete maghi della micromanipolazione, insomma, è possibile.
Com'è possibile, cosa?
È possibile tirare fuori dall'embrione queste
sì, cellule. Quello non è... Anzi, ti dico la verità, credo che sia anche abbastanza semplice. Noi anche quando facciamo la biopsia del trofectoderma, spesso se la blastocisti non è di qualità, dobbiamo prima scartare le cellule che adese alla zona pellucida, che però non fanno parte del trofectoderma, quelle non le dobbiamo prendere, quindi a volte le dobbiamo proprio scansare e andare a prendere poi il trofectoderma. In realtà, se uno volesse prendere quelle, sarebbe semplicissimo da prendere a livello tecnico, di proprio di micromanipolazione. Però poi non so se, essendo una cellula scartata, sicuramente in fase necrotica e tutto quanto, andando ad analizzare il risultato fuori qual è. Perché se a volte capita che non tornano i risultati su quelle normali, figuriamoci su questo. Dai, torniamo invece a fare che facciamo noi gli intervistati e tu sei...
Scusate.
Noi gli intervistatori, ti sei intervistato, che ormai mi sono abituato con questo ruolo, non mi ci trovo più nella parte opposta. Scherzo ovviamente, Tommaso. Però un'altra domandina ce l'abbiamo ancora. Nella tua pubblicazione di Cell dell'anno passato hai spiegato in maniera molto elegante il fenomeno dei difetti di clustering dei pronuclei, che determina appunto un'alterazione sullo sviluppo embrionario. Pensi che questo possa essere utilizzato come strumento pratico in laboratorio?
La risposta breve è no. La risposta...
Articoliamola un po', dai.
La risposta elaborata è così. Allora, quello che abbiamo visto è che sostanzialmente negli zigoti i due pronuclei sono, nel 99% dei casi, insomma, sono giustapposti, sono uno vicino all'altro e in alcuni casi all'interno dei pronuclei quasi sempre si riescono a vedere i nucleoli, che sono allo stereoscopio sono dei circoletti, e questi in 40% dei casi tendono a essere allineati all'interfaccia fra i due pronuclei. Questo lo abbiamo chiamato clustering. Questo riflette nei miei dati un clustering a livello cromosomico. Questo pensiamo che favorisca il nostro, insomma, quello che abbiamo trovato è che favorisce una corretta segregazione dei cromosomi nella prima divisione. Analizzando video di 200 embrioni, abbiamo trovato che c'è effettivamente una correlazione che fa vedere che questi zigoti hanno più probabilità di diventare blastocisti. Però vuol dire che anche quelli che sono uncluster, quindi con i nucleoni non clusterizzati, possono diventare blastocisti, per cui perché scartarli? E in più manca un secondo parametro, cioè non sappiamo se questi zigoti siano più o meno spesso aneuploidi o euploidi o mosaico. Per questo ci vorrebbe di sicuro un po' più di studio, insomma, un po' più di dati, un po' più di ricerca. Quello che però so dire è che ci sono altri parametri nel timelapse che danno risultati con correlazioni molto più forti. Penso al tempo della prima divisione, alla distanza tra la prima, la seconda e la terza divisione, per cui io userei più questi valori. E poi alla fine, se vuoi prevedere se diventeranno blastocisti, a volte puoi semplicemente aspettare che diventano blastocisti, no? Nel senso che dal punto di vista diciamo della ricerca, di capire il processo, ovviamente, insomma, se riusciamo a prevedere cosa succederà vuol dire che lo capiamo, però dal punto di vista vostro, della pratica clinica, per voi è importante aspettare che diventiamo blastocisti. Ci sono alcuni, diciamo che se avesse a disposizione per la stessa coppia 20 blastocisti e in 10 vedo che in 10 hanno tutti un buonissimo tempo di divisione e così via, in uno vedo che i nucleoli non erano organizzati, clusterizzati, negli altri 9 sì, magari vado per quelli, però io credo che alcuni parametri abbiate altri parametri a disposizione al momento. C'è una piccola postilla, cioè che in alcuni paesi come la Germania, che dove lavoro, in realtà le cliniche devono scegliere gli embrioni a livello dello zigote, almeno che non ci siano al momento dello zigote, almeno che non ci siano particolari casi tipo, non so, malattia genetica ereditaria in ballo. Se non ci sono casi particolari, devono congelare gli zigoti e prenderne credo 3. In questo caso i parametri sono molto pochi, è ovvio che se c'è una morfologia terribile lo scarto, però se ce ne sono due belli uguali e uno ha i nucleoli già clusterizzati, allora forse andrei per questo.
Però, quindi alla fine clinicamente serve, ok che l'embriologo è un po' ansioso e vuole selezionare, però per chi trasferisce due magari ha uno di...
Sì, sì, però insomma sapete anche voi che uno zigote molto brutto può diventare una splenite a blastocisti e viceversa, no? Per cui
sappiamo questo... anche che una splenite a blastocisti può essere aneuploide, quindi alla fine il discorso gira sempre, vedi?
Esatto.
Senti, ti volevo fare un'altra domanda, spero di appunto non lanciarti un'altra banana. Anche cioè, il centrosoma, no, dello spermatozoo si sa che gioca un ruolo importante, e quindi volevo sapere se ci sapevi anche dire qualcosa al riguardo su questo.
Ma devo dire che questo qui è stato sostanzialmente l'inizio del mio progetto di postdoc. Quindi quando ho finito il dottorato e lavoravo su estratti di uova di rana e cellule somatiche, e appunto mi sono reso conto che il ruolo del centrosoma si chiama early embryogenesi, nello sviluppo embrionale iniziale, era stato abbastanza trascurato, sostanzialmente perché nei modelli murini e nei roditori in generale, per un qualche motivo evolutivo, il centrosoma è perso, ricomparirà nelle cellule somatiche verso la blastocisti, però nello zigote e così via non c'è, lo sperma non porta il centrosoma. Quindi per questo ho iniziato a sviluppare questo modello bovino di microscopia, per avere un modello alternativo dove studiare il ruolo del centrosoma. Quello che abbiamo visto è che in effetti questo clustering di cui parlavo in realtà dipende proprio dall'attività dei centrosomi, cioè non solo l'attività dei centrosomi serve a promuovere la migrazione dei pronuclei al centro della cellula, ma quando fanno questo si occupano anche di orientare i nuclei in maniera tale che ci sia questo clustering di cui parlavamo. Per cui di sicuro nello zigote ha queste due funzioni, quindi pronuclear migration e clustering. E per quello che avviene dopo non lo sappiamo, perché di nuovo tutti i dati che abbiamo più dal punto di vista della ricerca di base vengono da lavori nei topi. E quindi è un interrogativo. Io nel futuro mi piacerebbe cercare di rispondere a questa domanda.
Perfetto, grazie. Anche questo sì è un argomento molto interessante. E stiamo quasi giungendo al termine della nostra intervista, perché stiamo per sforare il limite massimo temporale. E ti faccio proprio l'ultimissima domanda, chiedendoti cosa stai lavorando adesso.
Adesso sto cercando di finire un progetto entro la fine dell'anno, riguardo molto molecolare, per cui quali sono le proteine, i fattori importanti per la divisione dello zigote e appunto qual è il ruolo del centrosoma, proprio perché a livello meccanicistico non abbiamo solo dati dai topi, dove non c'è, per cui cosa tiene il centrosoma attaccato al fuso, cosa avviene quando questo non c'è e così via. E nel frattempo sto cercando un istituto dove aprire il mio gruppo di ricerca, sostanzialmente per rispondere in parte alle domande di cui abbiamo discusso oggi, per cui che vanno da qual è l'impatto, qual è il destino delle cellule aneuploidi, a qual è il ruolo del centrosoma, per esempio nel formare la compaction, la morula e così via. Però appunto è ancora tutto in ballo, spero per l'anno prossimo di aprire il gruppo.
Fantastico, davvero, te lo auguro con tutto il cuore, anche perché spero di rintervistarti quindi fra qualche anno, in modo tale da rispondere di nuovo alle, casomai anche alle stesse domande, con questo plus che mi auguro tu abbia in tempo. Ti ringraziamo per la splendida intervista, la grazie. Manderemo quanto prima in onda, perché è davvero interessante e sicuramente piacerà molto ai nostri ascoltatori. Grazie davvero, Tommaso.
Grazie mille a voi.
Grazie mille, un saluto a tutti.
Ciao.